Abbiamo sentito Gesù che fa un paragone. Dice: io sono, domenica scorsa aveva detto, io sono il buon pastore. E oggi abbiamo detto la vite, la vita. Che cos'è la vite? Lo sapete che cos'è la vite?
Sì, però bisogna accendere.
È la pianta dell'uva, va benissimo. E anche quella del vino per chi è un po' più amante. Tanto che la Bibbia dice che il frutto della vite, uno dice l'uva, no, è il vino. Ah, perché il vino è proprio, nell'idea della Bibbia, il punto di arrivo della vite. Gesù dice, io sono la vite vera. Cosa vuol dire quel vera? E dovete pensare che probabilmente quando Gesù ha detto io sono la vite, immediatamente alle persone che erano lì ad ascoltare Gesù è venuto in mente almeno un brano dell'Antico Testamento. Probabilmente sono venuti in mente diversi, ma almeno uno di sicuro. Un brano del profeta Isaia che diceva così. Il profeta un giorno si trova davanti al popolo e dice, sapete, io ho un amico carissimo, che ha fatto un investimento, ha pensato di mettere una vite, di piantarla, ha scelto il terreno migliore, gli ha messo la recinzione più sicura in modo che le cinghiali, gli altri animali entrassero. Dentro ci ha messo il tino e il torchio per l'uva, per fare poi il vino con l'uva. Ci ha messo anche al centro un albero di quelli grandi in modo che la vite, che non è un albero di quelli forti, si potesse appoggiare. Ha fatto tutto alla perfezione perché venisse un'uva eccellente. Ma invece sapete cosa è successo? Dice il profeta Isaia al popolo. Sapete cosa è successo? Che questo mio amico che ha fatto di tutto per fare per avere il meglio del meglio dell'uva, quindi il vino, si è ritrovato che quella vite lì, invece di dare l'uva buona, ha dato un'uva acerba, un'uva matta, si diceva così quando ero piccolo. È uscita male, tanto che qualcuno ha provato a mangiarla, ma gli sono rimasti legati i denti, che è un modo di dire, non è che ti legano i denti, ma hai un sapore molto aspro e ti si secca la bocca. È proprio un gusto cattivo. E il profeta dice, avete capito? E vabbè, sfortunato il tuo amico. No, 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 io stavo parlando di voi. Voi siete la vite che ha dato l'uva amara, che non è buona. Dio ha fatto di tutto per voi e voi avete fatto così. Probabilmente quelli che stavano ascoltando Gesù che dice, io sono la vite vera, hanno capito cosa voleva dire quel vera. Hanno capito che loro non erano stati tanto veri. E hanno capito che solo Gesù è colui che veramente è la vite che Dio ha pensato per dare l'uva eccellente, per dare il frutto eccellente. E Gesù ha dato davvero il frutto eccellente, secondo le aspettative del vignaiolo, che è Dio, secondo le aspettative di quel contadino che è Dio. Però non dobbiamo pensare che Gesù ha detto, io sono la vite vera, voi non valete niente. Perché subito dopo cos'è che dice? Io sono la vite e voi i tralci. Vedete? Gesù non è che sta lì a fare la gara a dire io sono più bravo di voi, non dice io sono la vite vera per dire sono più bravo di voi, ma dice prendo io questo compito così impegnativo di dare l'uva buona, ma guardate che voi siete con me, se state con me anche voi darete l'uva buona, anche voi darete frutto. Io sono la vite vera, ho fatto quello che il Padre ha voluto da me, sto facendo quello che il Padre vuole da me, ma anche voi se volete potete finalmente fare quello che il Padre vuole da voi, potete davvero realizzare voi stessi, diventare dei tralci che danno una buona uva. E qual è la condizione per essere dei tralci che danno buona uva? Cos'è che dice Gesù? Sette volte usa quel verbo lì, sette volte, tanto quel sette è un numero simbolico. Cos'è che devono fare i tralci per dare l'uva? Il frutto c'è una condizione, non possono darlo così, devono, no, non ancora, devono stare attaccati alla vite, devono, Gesù usa questo verbo che è un verbo importantissimo nel Vangelo di Giovanni, rimanere nella vite, Avete visto ancora un ramo che dà frutti staccato dall'albero? L'avete visto ancora? No, non succede. Il ramo deve rimanere attaccato all'albero. E così Gesù dice, io sono la vite e voi siete i tracci, voi dovete rimanere attaccati a me. Dovete rimanere in me, usa questo modo di esprimersi, è come se dicesse dovete abitare in me, dovete trovare in me il vostro habitat, respirate dentro di me. L'habitat naturale lo sapete che cos'è per gli animali, dove respirano, dove si nutrono, dove trovano la loro vita. Qui, ringraziando Dio, non è l'habitat naturale dei serpenti più velenosi del mondo, ma è l'habitat naturale, non lo so, dei gatti, dei cani, delle galline, ce le avete? Non ce le avete più? No. L'habitat naturale nostro cos'è? No, è Gesù, è la vita che è Gesù, perché noi siamo come dei tralci, dobbiamo pensarci così, noi respiriamo di Gesù, noi abitiamo in Gesù. Adesso vi dico una cosa, è tutto l'anno che c'è un cartellone fuori dalla chiesa, sul muro vicino alla scalinata, che raffigura uno sguardo come un orologio e poi c'è una scritta rossa, due scritte rosse, una domanda e una risposta. Ce l'avete presente? Ci siete passati davanti per tutto l'anno, decine di volte. L'avete visto sì o no? Sì, l'avete visto? Il cartellone che c'è lì è grande, anche passando in macchina uno lo vede. Sapete cosa c'è scritto sulla scritta rossa? Maestro? Bravissima, maestro dove dimori. Ma questa è una cosa interessante che in italiano non riusciamo a dirlo, ma il Vangelo di Giovanni ha usato lo stesso verbo per dire dimori e per dire rimani. Potevano fargli così, si potrebbe tradurre così la domanda. Maestro, dove rimani? Già, dove rimane il tralcio nella vite? Maestro, cioè Gesù, dove rimani? Dove rimane Gesù? Sapete, ieri alla beta ho chiesto dove rimane Gesù, dove abita Gesù? Uno fa Gerusalemme, l'altro dice no, vedremo. No, non è questa la domanda. Non è dove abiti nel senso di indirizzo via Campo delle Rane numero 42, non è quello. Betlemme via del Grano numero 5, no, non è quello. Nazareth via del Fabio numero 6, no. La domanda è più profonda, cioè dov'è il tuo habitat? Dove respiri? Dove ti nutri? Cos'è che prendi? Da dove prendi la vita? Quella lì è stata la domanda dei primi due discepoli a Gesù. E Gesù gli ha detto venite e vedrete. C'è scritto così sul cartellone fuori. È importante. Perché? Perché tutto il Vangelo è come se ci dicesse guarda dove abita Gesù, guarda dove rimane Gesù e poi guarda dove devi abitare tu, dove trovi il tuo habitat, dove devi rimanere tu. Perché questa è la cosa importante della vita. Dove abitiamo? Dove abbiamo il nostro cuore, dove respiriamo. Gesù è la nostra vita e noi siamo i tralci, noi viviamo di Gesù. E Gesù dove abita? Nel cuore di Dio, del Padre. Allora succede così, che se Gesù ha il suo habitat nel cuore di Dio e noi abbiamo il nostro habitat nel cuore di Gesù, alla fine anche noi abitiamo nel cuore di Dio. Rifaccio, dovreste rispondere tutti insieme, quasi un urlo, no, non urlato, non è. Allora, se Gesù abita nel cuore di Dio e noi dobbiamo abitare nel cuore di Gesù, come i tralci abitano nella vita, cosa vuol dire se noi abitiamo nel cuore di Gesù e Gesù abita nel cuore di Dio? Vuol dire che noi abitiamo nel cuore di Dio. Noi ce l'abbiamo fatta. Bravi, è così. Vedete, Gesù ci dà la possibilità di vivere in Dio. In Dio, quella preposizione di così, non è mica una preposizione piccolina. A un certo punto, durante la messa, il prete dice per Cristo, con Cristo e in Cristo. Vedete, noi siamo in Cristo perché così siamo in Dio. E l'unico modo per essere in Dio è essere in Cristo per noi. Questo è il segreto della nostra vita. Il segreto della vita è tutto qui. Noi non viviamo solamente perché viviamo nell'habitat di Palazzano, ma viviamo soprattutto perché viviamo in Gesù come i calci della vita. Ultimissima cosa, prima forse lei, ha detto, ma i tralci sono potati. Cosa vuol dire potare? Tagliare. Perché sono potati? Sapete che la vite è una pianta che deve essere molto curata, il contadino deve lavorare. No, non tagliati del tutto, tagliati del tutto è quando proprio seccano. Ma invece il Vangelo, Gesù dice, che ci sono dei momenti in cui quei tralci li vengono potati per far crescere la pianta, ma soprattutto perché il tralcio dia tanta uva, se no da tante foglie. Cosa ci facciamo noi con le foglie della vite? Niente, ma invece con l'uva, l'abbiamo detto, la mangiamo, facciamo il vino buono. Allora bisogna che il tralcio non faccia tante foglie. Sapete che cosa rischiamo noi sempre? Di far tante foglie e di non fare i frutti buoni. Di dire tante belle parole, magari anche di andare in chiesa tutte le domeniche, ma poi dopo nella vita non viviamo davvero di Gesù. Diciamo, noi vogliamo bene ai poveri, però se ne incontriamo uno, giriamo dall'altra parte. Diciamo, no, ma io sono amico di tutti, però se c'è un mio compagno che viene preso in giro, mi metto a prenderlo in giro anch'io. Quello lì vuol dire fare foglie, dire e non fare. Come diceva nella seconda lettura ancora l'Evangelista Giovanni, amate nei fatti e con i fatti e nella verità, non con le parole, con i fatti e nella verità. Allora dobbiamo essere un po' potati a volte per imparare davvero ad amare, per non essere pieni di noi stessi, ma per essere pieni della linfa che viene da Gesù. Diventare persone che vanno sull'essenziale, che sfrondano. Abbiamo bisogno di lasciarci sfrondare. Sapete che cosa ci sfronda? Sapete quali sono le forbici del padre, dell'agricoltore, per potare? È la parola di Gesù. Voi siete già puri per la parola che vi ho dato. La parola di Dio è come una lama a doppio taglio che entra nel profondo del nostro cuore e lì ci sfronda. Abbiamo bisogno di stare sempre di fronte alla parola, perché solo così troviamo l'essenza. Ecco, Gesù ci aiuti, il Signore ci aiuti a sentire che viviamo di Lui, che Lui è il nostro abito e che abbiamo costantemente bisogno di quella parola che ci permette davvero di respirare, di vivere intensamente e di donare vita, di dare frutto.